Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Raffaele, il componente del web. Abbiamo lanciato l'idea di questo panel sulla traduzione perché fondamentalmente io sono curioso. Prima di fare lettore, sono sempre stato un grande lettore, ho letto un sacco di traduzioni, mi ha sempre incuriosito il mondo dietro la traduzione. Ora un passettino dentro ce l'abbiamo messo con Zona 42 perché abbiamo iniziato a traducere dei libri, però questa curiosità rispetto al mondo della traduzione penso che sia condivisa anche da molti lettori. Di conseguenza abbiamo provato a lanciare queste idee di questo panel sulla traduzione, è stata molto ben accolta e sono molto contento che ci siano con noi tre traduttrici che lavorano tra l'altro soprattutto per case editrici diverse, hanno esperienze diverse e storie molto diverse e anche lavori diversi, perché Flora non lavora solo sul testo letterario, poi ne parleremo. Per cui io le presento molto in fretta, poi lascio subito la parola a loro. Abbiamo Narita Guarnieri, Chiara Reali e Flora Salino. Lascio subito a loro la parola perché si presentino magari dicendoci magari da come sono arrivate alla traduzione e quali sono gli aspetti più interessanti magari della loro professione. Io quando ci siamo messi d'accordo per questo panel mi sono raccomandato di cercare di fare, abbiamo poco tempo, siamo sempre in corso anche strani mondi, interventi forti ma lunghi ma corti, in modo da poter parlare e raccontare più cose possibile e soprattutto poter poi parlare con voi.
Allora, io ho cominciato per gioco, per tradurre due libri, uno di fantascienza e uno western per un'amica, poi ho avuto un colpo di fortuna, ho venduto la traduzione western e da lì ho cominciato, beh, poi sono passata alla Libra e alle Nord, sempre proponendo un romanzo di Star Trek che non compravano, mi dicevano sì però traduce bene e mi davano lavoro. Quello lì l'ho poi piazzato alla Garden molti anni dopo. Questo è stato il mio inizio molto in sintesi.
Il mio inizio molto in sintesi è stato... volevo capire che cosa dicessero le canzoni dei Guns N' Roses. Poi ho accantonato questa passione, perché comunque era una cosa che mi era piaciuta tantissimo, fino a quando non sono stata risvegliata da Zona 42, che mi ha chiesto di tradurre il loro primo romanzo, Desolation Road.
Cioè, siete troppo bravi.
Hai chiesto sintesi, sintesi hai.
Allora, io ho cominciato a fare la traduttrice perché alle medie ho avuto una bravissima insegnante di inglese, stranamente, visto che parliamo del Giurassico, che mi ha appassionata le lingue. Sono l'unica in casa che parla le lingue, per cui subito dopo ho fatto il liceo linguistico, che sono stata costretta a fare una scuola privata perché non esistevano i licei linguistici all'epoca statali. E da lì volevo un lavoro che avesse a che fare con le lingue. Per cui non ho capito subito che volevo fare traduzione, per cui ho fatto il concorso in diplomazia, ho fatto il concorso all'Unione Europea, mi sono specializzata in studi internazionali, eccetera. Poi finalmente ho avuto l'illuminazione, che era quello che volevo fare. E sono traduttrice editoriale in senso stretto e sono anche adattatrice cine-televisiva, quindi poi magari più tardi, per chi non lo sa, parliamo un attimo di che cos'è l'adattamento televisivo, insomma, l'adattamento per il doppiaggio.
Una cosa che mi incuriosiva, visto che comunque la fantascienza ha delle caratteristiche nei testi che vengono tradotti abbastanza specifiche, voi eravate prima di tradurre oppure lo siete diventate lettrici di fantascienza oppure lo siete per forza, nel senso che alla fine vi trovate a tradurre fantascienza?
Parto sempre io?
Sì, diciamo.
Allora, io ho cominciato col western, non con la fantascienza. Non amavo la fantascienza. Il mio ex marito, allora fidanzato, mi ha fatto una capatanta, come mia madre calabrese: ah, la fantascienza è il futuro, il western tramonterà. E devo dire che è una delle poche cose sante che ha detto nella sua vita. A calci mi ha costretto a leggere Star Trek e ha creato un mostro, aperta e chiusa parentesi. E da lì ho tradotto appunto Il prezzo della fenice di Star Trek, che è per passione, che è quello che poi mi ha aperto le porte delle traduzioni, prima con la Libra e poi con la Nord, nel campo della fantascienza, che premetto a me continua a non piacere perché a me piace il fantasy. Scusatemi, è un'eresia, ma io amo il fantasy, non la fantascienza.
Vabbè, io sono abbastanza pessima, nel senso che non so come si dice di solito, tipo io non vedo il genere, per cui anche in quello che poi è diventato un po' parte del mio lavoro in questi ultimi anni, non mi sento di stare traducendo romanzi di fantascienza, ma bei romanzi che sì, poi quando magari mi capita anche di parlarne con le colleghe o con gli amici, le amiche, ma lo sai che questo è un libro di fantascienza? C'è sempre un po' questa sorpresa, perché si pensa che la fantascienza sia qualcos'altro, per cui non lo so, io forse lo sono un po' diventata per osmosi, e però diciamo che ogni volta che vengo qua ho paura, mi sembra che mi manchi qualcosa, per cui passo la palla a Flora.
Io invece vi rendo felici, perché sono un'appassionata di fantascienza da quando sono piccola, anche di fantasy. Mio padre era un grandissimo appassionato di fantascienza, per cui quando non ero in grado di leggere da solo mi leggeva lui gli Urania. Poi ho imparato io a leggerli, man mano li ho letti da sola. A 8 anni mi ha messo in mano Il Signore degli Anelli ed è stata una cosa meravigliosa. Dopodiché è molto curioso quello che ha detto Anna Rita, perché non lo sapevo, abbiamo iniziato nello stesso modo, cioè io ho praticamente tradotto a tempo perso un libro di Star Trek, perché mi piaceva moltissimo.
Quale?
Non è mai stato pubblicato.
Qual era?
Dissent. Non sì, TNG, l'attacco ecco. Dei Borg prima parte.
Sei nelle eresie tu, per quanto mi riguarda, lo sai.
E praticamente con molta faccia tosta, visto che non conoscevo assolutamente nessuno nel settore, mi sono presentata da Fanucci, che all'epoca pubblicava fantascienza, ho fatto: ciao, salve, mi chiamo Flora Staglianot, traduco così, boom. Il libro non è mai stato pubblicato, però mi ha detto: mi piace come traduci, ti do un altro libro di Star Trek. Da lì purtroppo lui, ma solo Star Trek e un X-Men, non ne potevo più. Poi per fortuna è arrivato Gianfranco Viviani con la Nord, abbiamo cominciato a tradurre cose, insomma, premi Hugo, eccetera eccetera.
Era un altro universo.
Sì, era anche un'altra persona. E poi ho coronato il mio sogno di bambina quando ovviamente ho cominciato a tradurre per Urania. Quindi no, io appassionatissima, e anzi lavorando anche per il doppiaggio, quando capita qualche società di doppiaggio con cui lavoro, io lavoro con varie società, quando capita qualcosa di fantascienza e mi chiamano e la danno a me, io sono la prima, felicissima.
Posso farti una domanda? Siete dentro agli Inhumans e all'altra serie che sta facendo adesso la Fox o no?
Ringraziando Dio no, perché ho visto le prime due puntate di Newman, se l'ho trovata, per dirla alla Fantozzi, una
catena. Io l'ho registrata ma non le ho ancora viste, mi stai
pessimo,
deludendo.
Pessimo.
E il nuovo che esce sugli X-Men adesso l'hai visto?
No. Cioè, anche se avessi visto non potrei dire.
Chiedo scusa, questa è perché dimenticavo che l'unica cosa che mi piace di fantascienza sono i supereroi.
Ti posso dire che stanno doppiando alcuni film di supereroi in questo periodo.
Thor.
Vari. No, cioè, scusate, ci hanno messo veramente la paranoia, voi non avete idea. Io quando ho tradotto anni fa
sì,
i cartoni animati di Clone Wars per come si chiama? Per Lucas.
Sì.
Mi hanno fatto addirittura firmare, me lo sono tenuto per ricordo.
Non divulgazione.
No, non solo, ma con proprio conseguenze civili e penali. Quasi.
No, ma io ti ho chiesto di Inhumans perché l'hanno già trasmesso l'altro giorno, è per quello.
L'ho visto e a me non mi è piaciuto. Che
ma lo guarderò perché io il trailer mi hanno fatto parecchio sangue, quindi penso, io adoro gli Agents of S.H.I.E.L.D., quindi probabilmente mi piaceranno.
No, ecco, no, cioè, proprio un altro livello, secondo me, da fan dico, un altro livello, poi, insomma... Ognuno ha gusti suoi.
Scusate, abbiamo degenerato.
No, cioè, sono sempre cose interessanti. Però voglio tornare sul tema. Sempre pensando alla fantascienza come genere particolare rispetto soprattutto al fantasy in questo caso, ma poi alla letteratura tutta.
Che non è facile pure il fantasy tradurlo.
Ci sono delle difficoltà specifiche anche sul fantasy, perché magari sono interessanti anche quelle, sono meno.
Allora,
preparato.
Tocchi un tasto dolente, perché per Fanucci lei ha lavorato in passato, io ci sto lavorando adesso.
Auguri.
E sto facendo tutti Kim Stanley Robinson. Se gli metto le mani intorno al collo lo uccido, perché reduce della trilogia di Marte. Allora, io capisco che tu ci vuoi mettere della scienza, ma non puoi fare un trattato scientifico farcito qua e là di una trama fantascientifica. Io ho passato ore di ricerche su Wikipedia, su Google, eccetera, perché non puoi, se è scienza vera, mettere fischi per fiaschi. Se è fantascienza, inventano loro, inventi tu. Se è scienza, se c'è una maledetta piattaforma di ghiaccio che ha un nome specifico, te lo devi andare a cercare. E adesso mi sta facendo la stessa roba nel mondo della finanza e della borsa, con New York 2140.
Cioè, come traduttrici vi
fa è una difficoltà immensa.
Basta avere amici competenti.
Averli io non li ho. Il problema è che quando traduci tu segui una musica, quella che io chiamo la musica delle parole. Ogni volta che tu ti devi fermare per cercare un termine, magari una ricerca di 20 minuti, ti spezza completamente e poi devi ripartire da zero, perché è una fatica immane, tipo Sisifo spingere la roccia su per la montagna. Mentre invece quando ti capita roba come The Expanse, perché io sto facendo anche quel ciclo lì, lì onestamente saltello su un piede solo ululando di gioia, perché lo traduci bene, perché Corey, i due scrivono bene, è fantascienza, per cui le cose che ti mettono sono inventate, te le puoi inventare anche tu, al limite qualcosa lo vai a controllare, ma pochissima roba.
Scusa, una curiosità che poi ricordiamo. Hai tradotto dal quarto in poi?
Esatto.
Immaginavo. E perché ovviamente.
Sì, noi primi facciamo Leviathan, Caliban e l'altro non li ho fatti io. Io sono subentrata dopo.
Sì, infatti.
Noi ci stavamo
però no, io li ho letti, non so. No, onestamente non so, detto da me che sono criticissima, non sono tradotti male. Sono leggibili. Che è più di quanto si possa dire.
No, una domanda che ti volevo chiedere. Hai visto la serie prima di tradurre?
No, vorrei tanto vederla, se qualcuno mi dice dove la trovo.
Netflix.
Ne parliamo
dopo. No,
ne parliamo dopo.
E no, io no. E tra l'altro me l'hanno dato da tradurre, che non mi avevano neanche dato i 3 volumi prima. Li ho letti in corsa mentre traducevo il Sibola, non mi ricordo più la seconda parola del titolo.
Vai, Chiara.
Allora, vabbè, mi unisco al grido di disperazione di Anna Rita, perché in effetti io sono stata abbastanza fortunata da questo punto di vista, non mi sono mai dovuta trasformare in una scienziata del tutto, però comunque sicuramente il livello di approfondimento su alcuni argomenti che mi erano del tutto sconosciuti mi ha aperto dei mondi. La cosa forse più difficile... per me è riuscire a mantenere un po', vabbè, sicuramente quello di ritrovare la voce dell'autore, dell'autrice in quello che faccio, ma di riuscire a non tradire, come dice anche il titolo del panel, perché se magari in inglese, non so, nelle scene di azione ci sono un sacco di verbi, un sacco di movimenti, un sacco di cose, in italiano certe cose rendono molto di meno, e per cui riuscire a mantenere incollato il lettore alla pagina senza allo stesso tempo tradire il testo originale, forse è la cosa che a me fa tutte le volte
devi trovare in italiano la musica che
sì,
in inglese.
Sì, lo so, è quello, però appunto poi hai sempre il dubbio di dire oddio, ma starò facendo giusto, perché vabbè, poi il dubbio
fatti
è
fatti guidare dall'istinto
sì. Grazie.
Qualcuno conosce Strauss?
Di nome sì.
L'avete letto in inglese o in italiano?
Sì, l'ho letto in inglese e poi l'abbiamo anche tradotto con Chiara.
Allora, io ho tradotto Metà di Accelerando.
Sì, quello deve essere stato...
E ho giurato in vita mia che non tradurrò mai più niente di Strauss. Tra l'altro Strauss lo conosco abbastanza bene, l'ho incontrato, sarà anche ospite a una convention, non faccio pubblicità, ma insomma
no,
ci sarà un posto. Vabbè, a marzo prossimo ci sarà la DeepCon a Fiuggi, 19 anni che facciamo questa convention, e sarà ospite anche Strauss. Quando l'ho incontrato gli ho detto, ah, tanto piacere, bla bla bla, allora vieni.
Io
dico, sai, ti odio proprio. Perché, dico, perché la tua è stata la traduzione più difficile che ho fatto in vita mia. E lui con aria molto sorniona, perché è molto timido, mi fa, ma sai che me lo dicono in tanti? Anche io ho fatto, guarda, forse se ti fai una domanda e ti dà la risposta capisci tante cose. Allora, le difficoltà dipende ovviamente dall'autore, e Strauss è stato, quel libro soprattutto è stato veramente qualcosa di pazzesco, perché io, proprio per farvi capire, è solo una frase che mi sono trovata alla quarta pagina, A rogue advertisement sneaks through his Junkbuster proxy and spams glowing 50 kitsch across his navigation window, which is blinking, che era l'unica cosa che si capiva, for a moment before a phage process kills it and spawns a new filter. Dopo sangue, lacrime, notti insonni, eccetera, e tanto aiuto da amici, come dicevo prima, che sono importanti, è diventato una pubblicità illegale, si infila nel suo proxy ammazza spot e per un attimo spamma luccicante kitsch anni 50 sulla sua finestra di navigazione, che lampeggia, l'unica cosa che si capiva, prima che un processo batteriofago la uccida e generi un nuovo filtro. Quindi queste sono le cose che proprio sono degli incubi pazzeschi. Un altro incubo che però io vi consiglio,
io pensavo a Egan adesso,
ecco,
questo è
ecco ci siamo capiti. Allora, per fortuna c'è Santo Emanuele Manco che sta in fondo alla stanza, che conoscerete soprattutto perché è il direttore di Fantasy Magazine, ma ringraziando il cielo Emanuele, oltre che essere un carissimo amico, è laureato in matematica, per cui quando Urania mi ha mollato Egan, che per me è stato un grande onore tradurre Egan, per carità, però voi capite, io ho una laurea in scienze politiche, questo già è un fisico, in più mi fai pure le cose ortogonali, le cose ortogonali, una fisica nuova, eccetera, eccetera, ho detto proprio alla romana, non gliela posso fare. Allora ho chiesto a Emanuele, che è stato carinissimo, di riguardarmi le parti di fisica e matematica, perché noi traduttori è vero che dobbiamo essere in grado di tradurre qualunque cosa, però come dicevano loro, fai tante ricerche, ne fai tantissime, ma ovviamente non hai la competenza poi tecnica alla fine, anche se fai tante ricerche. Quindi secondo me è anche estremamente importante capire quelli che sono i propri limiti e cercare assolutamente aiuto nelle persone qualificate che ti possono dare una mano, perché non basta la ricerca su internet, assolutamente no, secondo me.
Agganciandomi a questo aspetto, voi come traducete, proprio praticamente?
Cioè, io leggo e scrivo, tutto, io apro il file di Word e scrivo l'italiano e cancello l'inglese man mano che vado giù.
Anch'io.
Io devo avere il testo in inglese invece stampato, non lo leggo prima perché...
No, quello neanche io, perché sennò mi annoio a morte.
Esatto, idem, proprio la stessa cosa che dico anch'io, sennò mi annoio a morte e vado. Poi di solito vado abbastanza in fretta.
Per il conforto di chi ha cominciato da poco, io agli esordi traducevo a mano per sicurezza, dopodiché lo battevo perché era la prima revisione, poi lo rileggevo due volte perché avevo paura di fare topiche.
Il fatto che non c'erano i dizionari online,
c'era il computer, non avevo neanche la macchina elettronica, avevo una macchina da scrivere normale. Parlando di autori che vorresti uccidere, Strauss, io l'ho fatto con... quello di Heliconia, Oldys, ecco, che i nomi dei Fagor, qualcuno ha letto Heliconia, ecco, i nomi dei Fagor io me li sono dovuti scrivere tutti a macchina. Io mi ricordo ancora la Luna Irlikor con un sacco di anche di apostrofi che mi è rimasto qua, e quando l'ho incontrato a un Italcon gli ho detto: ma quei santi nomi dei Fagor non poteva scrivere, e anche per me è stato un po' difficile scriverli, ma io ti stronzo.
Io non leggo prima invece per un altro motivo fondamentalmente, no, due. Il primo è che non ho tempo,
anche
perché tanto le traduzioni si devono fare cotte e mangiate, non c'è mai tempo, e secondo perché sinceramente mi voglio mettere nella posizione del lettore, cioè voglio non farmi condizionare eventualmente da cose che si scoprono dopo involontariamente traducendo quello che avviene prima, quindi io preferisco seguire, come fate anche voi immagino, il normale svolgimento della storia e poi logicamente tornare indietro quando si è finito tutto e vedere.
Qualche volta ti capita che devi aggiustare il tiro, esatto, su qualcosa, perché quello che hai trovato dopo
ti spiega.
A me è capitato una volta solo con un libro che non ricordo più onestamente cosa fosse, perché ne avevo 500-600 al mio attivo, che era tutto in flashback, per cui lì al secondo capitolo ho dovuto fermarmi e leggerlo, perché essendo tutto giocato, certo, in flashback, a un certo punto non capivi più assolutamente niente.
Ma quello era un caso particolare,
sì,
certo.
Sì, quello ho dovuto per forza, se no in linea di massima no, anche perché ti dico che se il libro è bello lo rileggi due o tre volte volentieri, se il libro non è bello, quando arriva la revisione hai voglia di lanciarlo da una finestra.
Voi come vi regolate a proposito dei libri brutti? No, aspetta, rimodulo la domanda.
Sì, vai.
Rimodulo la domanda. Quali sono i libri più belli che avete tradotto? Ecco, facciamo così, che guardiamo il positivo.
i libri più belli che ho
avete apprezzato di più, sia a livello di lavoro di traduzione sia a livello proprio di romanzo in sé?
Guarda, dipende, perché io dovrei fare un elenco che comincia qua e arriva là in fondo, perché a cominciare da Gemmell, Turtledove, La Kerr con De Verri, Eddings era uno spasso tradurlo, perché al di là che era carina la saga, lui aveva una cosa geniale: avevi una battaglia, non ti faceva una descrizione di 47 pagine di battaglia, che a tradurle le pagine piene sono lacrime di sangue, ti faceva un dialogo fra tre o quattro personaggi e nel dialogo che scorre via bene ti raccontava la battaglia. Io lo adoravo per questo, fra gli altri, e poi era umoristico. I romanzi che mi sono piaciuti di più, un ciclo che mi è rimasto nel cuore è il ciclo del Pliocene della May e dell'Intervento, che pur essendo fantascienza l'ho adorato. E poi c'è qualche libro qua e là di fantascienza, sì, lasciamo perdere il fantasy.
No,
cioè,
ma no, in generale,
Falcon di Emma Bull, che mi è piaciuto moltissimo, Il Manufatto di Greg Benson, che è un altro che mi è piaciuto molto. E per il resto i cicli che ho nominato, soprattutto David Gemmell. Io sono una gemmelliana convinta e per me è stato un grande lutto quando è mancato, perché era il mio autore preferito in assoluto. È facilissimo da tradurre, scriveva da Dio.
No, questa cosa è vera, quando scrivono bene tutte le risposte sono lì, e per cui
quando scrivono coi piedi,
quando scrivono coi piedi. Sì. No, per me vabbè, sicuramente Desolation Road ha un posto speciale nel mio cuore, perché comunque vabbè, è stato il mio primo, ma è stato proprio prova a fare questa cosa che non hai mai fatto, entrando proprio nella fossa dei leoni, perché insomma non è stato facilissimo, e non mi sono mai riletta dopo tutte le revisioni eccetera, e avrei paura a farlo adesso sinceramente.
A questo proposito poi devo dire una cosa.
Beh, sicuramente ho amato tantissimo Selezione Naturale di Tricia Sullivan, che chi era qua l'anno scorso ha avuto il piacere di conoscere, perché è geniale, è proprio uno di quelli, un esempio di questa cosa che dicevo, del fatto che quando un libro è scritto bene, anche se è difficile, perché comunque è molto complicato il libro di Tricia Sullivan, le risposte sono nel testo, per cui io chiedo sempre la possibilità di mettermi in contatto con gli autori, con le autrici prima di iniziare, ma poi alla fine non lo faccio mai se sono appunto libri fatti bene, così come mi è successo adesso con Laguna di Nnedi Okorafor, che è incredibile, mi ha costretta a riflettere su un sacco di cose, perché non solo è un libro di fantascienza, ma appunto è un libro che è ambientato a Lagos in Nigeria, che utilizza tutta una serie di dialetti e di linguaggi africani, e per cui c'è l'incontro con l'altro, avviene in molti modi diversi, e per cui è stato molto bello.
A me, devo dire, questo Diego è molto bello, a me è piaciuto moltissimo, perché al di là del fatto che c'è tantissimo di parte tecnica, lui scrive benissimo, la storia è vincente, descrive molto bene i personaggi, a me è piaciuto veramente tanto. Poi in realtà il libro che mi piace di più che ho tradotto non è di fantascienza, ma è horror, è un McCammon, L'ora del lupo. E poi mi è piaciuta tantissimo La Iarbro, che sarà, tra l'altro, sono molto contenta perché sarà uno degli ospiti d'onore della WorldCon dell'anno prossimo, che per me è nettamente superiore ad Unrise, bravissima, e mi è piaciuto molto tradurla, e per fortuna ho scoperto che parlava italiano dopo aver finito la prima traduzione.
Se adesso qualcuno mi
prima sarebbe stato un grossissimo problema, perché già insomma pensare che l'autore che tu stai quando traducendo può capire come hai fatto la traduzione mi ha terrorizzato.
Invece infatti è un problema che spesso non si pone proprio, però quando capita deve essere davvero strano.
Per fortuna, ripeto, a me è successo dopo, lei è stata molto carina perché la traduzione le era piaciuta. E infatti mi ha fatto anche una bella dedica quando ci siamo visti, ma lei è terribile, lei aveva contestato completamente la traduzione dell'olandese, perché lei parla 4-5 lingue, per cui è una che insomma gli dà giusto.
A proposito di quello che dicevamo prima invece sul lavorare con altri media, fondamentalmente, perché questa è anche una cosa che mi incuriosisce molto. Prima accennavi al lavoro con Expanse, in che maniera è così diverso tradurre un testo da invece lavorare su dei dialoghi, poi fondamentalmente per una serie, per un film?
Il Malefico Labiale.
Sono due traduzioni completamente diverse, sì, se parliamo solo di traduzione, perché nell'editoria tu devi dare un prodotto finito, perché è vero poi che ovviamente che c'è la revisione, però tu devi dare un prodotto finito. La traduzione per il doppiaggio è una traduzione di servizio, cioè tu devi mettere in grado l'adattatore di capire esattamente quello che stanno dicendo in originale, perché esattamente intendo le parole, il tono, se c'è un'imprecazione, il livello di imprecazione. Io faccio sempre...
Che ci sono delle note, immagino, di fianco al testo tradotto, quindi...
Io di solito do 2-3 scelte di traduzione quando si tratta. Faccio sempre un esempio subito. In inglese it's raining cats and dogs, piovono cani e gatti, in italiano è piove a catinelle. Ma in una traduzione per il doppiaggio è bene mettere piovono cani e gatti anche come seconda alternativa, perché mentre per una traduzione editoriale sarebbe un errore clamoroso, nella traduzione per il doppiaggio tu fai capire all'adattatore che esiste questo modo di dire. E poniamo il caso che si tratti di un cartone animato dove si vedono cani e gatti piovere veramente? Tu devi dargli tutti gli strumenti per poter risolvere il problema. Poi sono cavoli suoi, perché voglio vedere come la risolve, però tu questo lo devi fare.
Perché c'è anche il discorso del labiale in mezzo.
Quello che riguarda l'adattamento, la traduzione...
Cioè l'adattatore deve tenere presente anche quello.
Sì, ovviamente per quanto riguarda invece l'adattamento, allora l'adattamento significa preparare il copione per il doppiaggio, cioè vuol dire... fare in modo che non solo corrisponda, sembri naturale, che sembra che stiano parlando in italiano nel nostro caso, ma fare anche sì che dicano tutto quello che devono dire nel modo migliore possibile, con i labiali giusti. Non te ne devi accorgere, poche parole, cioè chiaramente se dicono c'ha a, tu non puoi fargli dire boh o cose di quel, cioè molti magari lo fanno pure, però insomma sinceramente. Poi il copione, non so se l'avete mai visto, ma ci sono le indicazioni per i doppiatori, ci sono delle sigle particolari, C in campo vuol dire che vedi quello che sta parlando quando lo doppi, l'attore, fuori campo e fuori campo, quindi te ne puoi fregare del labiale, di spalle, accavallato, ce ne stanno tantissimi, perché chiaramente il doppiaggio, la cosa fondamentale sono i soldi, cioè i turni di doppiaggio costano, i turni di costa tutto, quindi un turno di doppiaggio in più può significare anche 3-4 mila euro. Quindi è chiaro che tu devi andare con un copione che tu vai, lo legge per la prima volta lì il doppiatore, con le indicazioni del direttore del doppiaggio, che è un vero e proprio regista, gli dice quale intonazione deve fare, eccetera eccetera. Lui nel giro di 2, massimo 3 prove, se no non fai il doppiaggio, devi riuscire a farla buona, diciamo. Quindi il copione deve essere fatto bene. In realtà queste sono le differenze. Per me le due traduzioni sono anche complementari, almeno per me è stato così. Perché? Perché fare tanto doppiaggio ti consente sicuramente di migliorare nella traduzione dei dialoghi, gioco forza. Quindi quando poi ti ritrovi nei libri a tradurre i dialoghi vai proprio spedita. Inoltre, se traduci libri, sicuramente sei agevolato se fai traduzione di documentari, perché comunque lo stile narrativo già ce l'hai. Quindi secondo me dovrebbero essere molto, molto complementari. Il problema grosso, secondo me, attualmente ancora del doppiaggio in Italia è che la traduzione del doppiaggio spesso viene fatta a livelli di vabbè, ma tanto io ho fatto l'inglese a scuola, me lo posso tradurre anche da solo. E poi ci ritroviamo a cose tipo, mi ricordo un documentario di Fox che c'era il Lem che stava atterrando sulla Luna e dicevano originale Quigol stiamo atterrando nel mare della tranquillità, che è stato in italiano, e tutto il italiano diceva Quigol tutto tranquillo.
Scusa, quindi... vogliamo accennare una cosa ancora più clamorosa, il terzo di Star Wars, quando escono dall'iperspazio e li stanno sparando addosso, che c'è Lando Carlissian che in italiano dice ci stanno sparando di punto in bianco, quello è un point blank range, bruciapelo, c'è una leggera differenza fra di punto in bianco e bruciapelo. Io una volta l'ho notato perché stavo traducendo di mio e la famiglia guardava Star Wars in... quindi ho solo sentito, non ho visto, perché l'immagine ti fa perdere. È un altro bellissimo conquista del West, western nel 1960, con i plainsmen che giravano per le colline e le montagne con i loro cavalli senza zoccoli, shoeless, senza ferri. Io mi vedo questi cavalli che fluttuano nell'aria.
Io invece me ne volevo dire, perché magari la cosa può essere interessante, io ho fatto anche supervisioni, me ne volevo dire alcune che non sono andate in onda. Allora, supervisione sottotitoli, Star Trek Deep Space Nine, Pontologrammi, Chicago, Casino, eccetera, eccetera. E normalmente in inglese, in italiano funziona così: se tu hai una parola in inglese, in italiano perde la S. Quindi noi diciamo, questa settimana ho visto tre film, non tre films, però un minimo di buon senso ci vorrebbe, per cui praticamente il sottotitolo c'era una donna che andava da una guardia perché la doveva distrarre e diceva: guardia, guarda, quel signore mi ha rubato tutte le fish, solo che avevano tolto la S. Per fortuna ce ne siamo accorti e abbiamo detto magari è meglio lasciare la S e mettere in corsivo. Poi sempre in Star Trek Deep Space Nine poi hanno capito che forse era meglio che la davano da tradurre a me e altri colleghi che si intendevano di Star Trek. Abbiamo trovato il buco del verme.
Ah, Wormhole. È un classico.
Del verme. E poi io ultimamente in The Expanse ho trovato COM, l'abbreviazione di communication, sì, che avevano scambiata come l'abbreviazione di comando. Che non ci stava niente, perché voglio dire, ma anche dal contesto dico, ma tu non lo capisci che stai anche comunicazione, quindi. Ma ce ne stanno tantissimi. Un altro sottotitolo che va stringato, perché il sottotitolo sarà video solo un tot di tempo, deve avere un tot di caratteri, eccetera. E c'era il figlio del comandante Sisko che diceva: io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco. Non è gusti suoi, però insomma mi sembrava in bocca a un bambino di 12 anni, mi sembrava un po' così, insomma.
Sì, un po' pesante.
No, ce ne sono. Io ne ho rischiata una grossa all'epoca di Star Trek, perché scrollò le spalle, mi era saltata la S.
Quello è un classico. Sai quante volte l'ho beccato in revisione sui libri io?
Perché poi il correttore ortografico tra spalle e palle non te lo
corregge. No, infatti.
E poi mi venne fuori l'alto coniglio Klingon. Però per fortuna non è andato... in onda. E poi la traduzione dell'audiovisivo, secondo me, soprattutto in alcuni casi, qui parliamo di fantascienza chiaramente, io volevo parlare magari brevemente di Expanse, se l'avete vista, proprio perché
io.
È un punto di collegamento tra fantascienza letteraria e fantascienza televisiva, no? Io sono sempre stata una divoratrice di fantascienza a tutti i livelli, fumetti, libri, film, a me non interessa, cioè mi piace tutto veramente. Bisognerebbe, in Italia non c'è, avere un certo coordinamento, nel senso che io, per dire, quando mi hanno chiesto di adattare e supervisionare soprattutto il doppiaggio, io mi sono andata a leggere i primi due libri, sia in inglese che in italiano, chiaramente, per cercare di vedere se si poteva mantenere una certa coerenza, e su certe cose oggettivamente non me la sono sentita, perché se è una questione di gusto mio personale, però secondo me alcune
per
cose...
Esempio?
Per esempio, loro usano il juice, si iniettano questo liquido.
Ah, sì, la droga per l'accelerazione.
Ma per me non puoi mettere andare a dose, loro non si stanno drogando, è stato tradotto andare a dose in italiano.
Io no.
A me non piace, sinceramente, quindi...
Io non l'ho tradotto così nella mia parte.
Noi abbiamo scelto di cambiare, insomma, completamente la...
Io l'ho chiamato medicinale per l'accelerazione. Perché appunto non mi piaceva il termine droga, dava un'idea completamente,
esatto,
falsata della cosa.
A noi serviva un termine unico, logicamente, quindi abbiamo preferito lasciare il liquido, che era la cosa più sì, giusta. Poi c'è stato, perché parlo di interazione, perché la prima stagione italiana, il doppiaggio, uscita prima del terzo libro, a quel punto... Io parlo sempre per me, poi ognuno fa quello che vuole. Io mi sarei andata a vedere il doppiaggio italiano prima di tradurre il terzo libro, perché nel doppiaggio italiano, la prima stagione, vengono introdotti dei termini che non erano stati tradotti prima. Perché la differenza tra la serie scritta e la serie televisiva è duplice, nel senso, nella serie televisiva danno molto più risalto e sviluppo ai personaggi rispetto ai libri, e danno anche molto più sviluppo al Belt Creole, che è la lingua che parlano i centuriani, che nei libri è appena accennata. mentre invece nella serie televisiva hanno chiamato proprio un linguista che ha sviluppato questa lingua, quindi ce n'è molta di più. E hanno comunque introdotto anche dei personaggi prima, ad esempio la Sarala compare già nella prima stagione. Quindi noi ci siamo trovati a tradurre per la prima volta dei termini. Dusters, che è il termine con cui vengono chiamati, è un termine dispregiativo con cui vengono chiamati gli abitanti di Marte, perché viene da dust, ovviamente da polvere, no? Noi ci abbiamo pensato 2 giorni, poi può piacere, può non piacere, però abbiamo scelto di tradurli pulviani rifacendoci al latino, a pulvis. E io poi ho visto che invece nel terzo libro è stato tradotto come polverosi. Adesso, tutto il rispetto, io parlo per gusto mio, a me non mi puoi chiamare, cioè a me sembra una pessima traduzione polverosi, non mi piace proprio, non ti dà, non so, ma è sempre una questione di gusto, però sinceramente questa io non l'avrei fatta. Noi comunque andremo avanti con Pulviani.
Devi vedere anche quello che vuole l'editore. A me l'editore ha dato i 3 libri prima, ma tu hai tenere la stessa terminologia.
Per forza, ma a quel punto io lo capisco, perché è chiaro che se...
Io probabilmente l'avessi preso da inizio, non credo che l'avrei chiamati polverosi, forse l'avrei lasciato addirittura in originale.
E non te l'avrebbe accettato Fanucci. Guarda, io avevo lasciato in originale una cosa su Egan e me l'hanno cambiata.
A me sta accettando parecchie cose, anche voglio vederlo adesso con questo Robinson che sto facendo, che la metà dei termini di finanza non hanno un equivalente italiano, o se li tieni in inglese o se li tieni in inglese, cioè non ha molta scelta. Io invece sto traducendo dei fumetti adesso.
Ah, bello!
Mi è capitato, sono stata contattata da questo illustratore che ha avuto un contatto con una casa australiana e sta traducendo questo fumetto tipicamente australiano, Planet Man, che era negli anni 50, e però il problema è che lui mandava il testo in inglese, per cui lui ha bisogno, perché mi rifacevo al discorso che tu devi dargli le direttive. Io infatti qui non ho un problema di accuratezza della traduzione, nel senso di curare la forma che scorra, balle varie. Io devo fargli capire esattamente cosa lui deve disegnare.
Certo.
Per cui spesso, fra parentesi, metto delle aggiunte di mio per spiegargli l'inquadratura, per spiegargli che cosa è in primo piano, qual è l'espressione esatta che deve avere. È un po' come il discorso che tu fai per la televisione, io mi sono trovata a doverlo fare per il fumetto.
Perché sono anche quella una traduzione diversa. Poi, ovviamente, avendo il video, aiuta anche a capire, tra virgolette, errori di cui il traduttore di un libro non si può rendere conto. Ad esempio, nei primi 2 libri, gli scopes in The Expanse sono stati tradotti come telescopi.
Sì, che non lo sono.
Non lo sono, si vede chiaramente nella serie che non lo sono. Allora anche là ci serviva una parola secca, perché non è come nei libri che puoi allungare quanto ti pare, ci serviva una parola secca, eccetera. Alla fine abbiamo deciso di rifarci al greco, l'abbiamo chiamati gli Scopion. Sì, forse si poteva anche fare di meglio, però almeno è stata pensata.
Temevo che qualcuno avesse promesso di chiamarli gli Scopi.
No, allora, la fortuna di avere il semaforo verde per supervisionare una serie, e soprattutto di supervisionare una serie con un grandissimo direttore di doppiaggio, che tra l'altro è anche bravo dal punto di vista non solo del lavoro suo, ma è anche bravo tecnicamente, nel senso che capisce tante cose, e è stata questa, nel senso, cioè l'ultima parola è sua, ma l'ultima parola era nostra, nel senso che infatti Netflix non ha avuto assolutamente niente da ridire, è stata una grossa soddisfazione questa, cioè abbiamo anche dovuto, siamo anche riusciti a sdoganare alcune cose che finora non erano state sdoganate in doppiaggio, ad esempio il jammer, che si usa comunque in aeronautica o cose del genere, che avevamo sempre messo come disturbatori di frequenza o cose di questo genere. Noi alla fine abbiamo cercato di farlo il meno possibile, ma noi abbiamo sdoganato anche il verbo, l'abbiamo trasformato in gemmare, perché quando tu hai un primo piano e c'è they are jamming, e Netflix vuole la corrispondenza assoluta delle sillabe tra l'italiano e l'inglese, che questa è una follia secondo me, pura,
è
chiaro che non puoi fare altrimenti. Quindi ma siamo stati molto attenti a farlo soltanto su quello, insomma. E poi vabbè, vi potrei dire tante altre cose, ma sinceramente preferirei, esatto.
Infatti volevo chiedere se avevate domande, curiosità o meno che riguardino la traduzione.
Prego. Io avrei una domanda che riconducendoci al titolo dell'incontro. Il traduttore tradisce, secondo voi, quando è troppo letterale o quando ci mette troppo di suo?
Quando è un cane.
Brava. No, come, non so se Flora è d'accordo o Chiara sono d'accordo con me. Secondo me quello che il traduttore deve fare è trasmettere non solo il contenuto, ma anche l'emozione, la visività e la musica che c'è nel testo. Certe volte la frase la puoi almeno nel letterario, io non sto parlando di labiale o di altro, io parlo di un testo letterario, la puoi cambiare quasi completamente, ma deve dirti esattamente quello che ti deve dire, deve trasmettere l'emozione e l'immagine visiva che il testo originale voleva dare. Io faccio sempre il parallelo con la musica. Cioè io ho un testo di Bach, un testo di Beethoven, ho una delle sinfonie di Vivaldi. L'emozione che l'autore provava quando l'ha scritta deve essere quella che tu devi dare al pubblico.
È la stessa identica cosa, sono d'accordissimo, è la stessa identica cosa anche nel doppiaggio, tant'è vero che nel doppiaggio tu devi seguire il ritmo della battuta. Poi è chiaro che ci sono delle eccezioni. Molto spesso in inglese usano delle frasi interrogative che per noi sono affermative.
Esatto.
In quel caso non lo puoi fare, però tu devi seguire proprio il ritmo anche sonoro della battuta. Quando la differenza più grossa che io ho trovato è data dal fatto che mentre nello scritto tu non hai confini, nel senso che se ti allunghi di due parole non succede niente. Chiaramente nel video li hai, sì. Perché è il confine del labiale, adesso addirittura il confine delle sillabe, che è allucinante. Speriamo che Netflix capisca che si farebbero dei doppiaggi anche migliori, potendo anticipare magari un po' la battuta fuori campo o cose del genere. È ancora più difficile, quindi io prima l'ho detta come battuta, ma io lo dico seriamente, cioè secondo me per tradurre bene, vabbè, partendo dal presupposto che conosci bene l'italiano, conosci bene la lingua da cui traduci, conosci bene la cultura da cui traduci, eccetera, eccetera, fondamentalmente devi applicarti il tempo necessario. Se vuoi fare una cosa arruffanata, la puoi fare, ma non viene bene. Cioè,
e la devi fare col cuore.
Sì, la devi fare perdendoci tempo come professionista, perché è il tuo lavoro, perché sei pagato per quello. E perché a prescindere da quanto sei pagato, se tu accetti di essere pagato un euro o 10 euro, io sono dell'idea che il lavoro lo devi fare allo stesso livello, perché comunque sia hai accettato quel lavoro e poi c'è il nome tuo sopra. Cioè, secondo me è così, e purtroppo insomma alcuni non lo fanno, ma anche a livello di adattamento io penso che anche senza magari conoscere gli originali, ogni tanto non vi capita di sobbalzare sulla sedia per qualcosa di strano?
Più che ogni tanto.
Quindi?
Più che ogni tanto.
Cioè prima...
Mi sembra di aver notato, ma forse io, un contrasto tra quello che diceva prima Marita e quello che avevo detto in precedenza, cioè che non leggete il testo originale. Cioè come si fa a rendere...
No, non leggiamo tutto prima, intendevamo.
Cioè io non mi leggo il romanzo prima di tradurlo. Anche perché uccido l'emozione e non sono in grado. Il periodo lo leggo man mano che lo traduco. Certo. E quindi la musica è come se io ascoltassi una canzone e la scrivessi mentre l'ascolto. Non c'è una contraddizione.
No, non ho capito perché era una contraddizione.
Neanche
io. A me sembra, ma io sono ignorante in questo campo, per cui che bisognerebbe leggere prima per prendere un po' tutta l'atmosfera.
Al contrario.
No,
guarda, sono due metodi. Sono mai. No, non è che. C'è anche chi lo fa, io conosco tanti colleghi che lo fanno questo prima, sono due approcci diversi, io preferisco l'approccio, e anche loro mi pare di capire, preferisco l'approccio da lettore, scoprire piano piano tutto quanto, perché è quello che
poi
vuole l'autore,
che il testo viene rivisto, poi,
e sì. Prima di darlo all'editore, almeno altre due passate uno le fa.
C'era...
E
è una struttura di difficoltà particolari della fantascienza, siccome poi di voi tradurrò anche il fantasy. Le difficoltà particolari del fantasy.
Fantasy non ha difficoltà, il fantasy paragonato alla fantascienza è un fiume placido che scorre sereno, ti metti, scrivi e vai tu tranquilla. Capita di rado, ogni tanto, io per esempio parlavo oggi con l'amico Yuri, mi ha riportato ai tempi di Lioness, quando ho tradotto Lioness di Vance, ti capita nel fantasy certe volte, e con l'Ioness è successo, che ti descrivono, che ne so, un banchetto o una foresta, e hai liste di nomi di cibi, liste di nomi di alberi, e lì onestamente hai da passare i tuoi buoni 20 minuti col vocabolario in mano per andare a cercarti tutti i cibi strani che si è inventato Vance, o tutti gli alberi particolari, perché a me la vegetazione non sta in mente, per cui la devo ricercare tutte le volte. Ma al di là di questo, oppure ti può capitare che c'è qualcosa di fantastico, appunto, che è stato inventato dall'autore, e come giustamente lei diceva per i pluviani, ok, ti devi fermare un attimo e studiare un'invenzione adeguata per il testo italiano. Io per esempio qui mi levo tanto di cappello al traduttore del Signore degli Anelli, perché Gran Burrone eccetera, lì è stato fatto un lavoro egregio con la traduzione dei nomi, e quello è la difficoltà del fantasy prevalentemente. Per il resto, ripeto, almeno per me, perché mi è congeniale, io quando mi dicono ti do un fantasy, bene, posso rilassarmi.
Io sono d'accordo con Annarita, l'unica cosa che posso pensare dei fantasy che ho tradotto che è stata particolarmente un po' più difficile è stata la descrizione della costruzione di un arco partendo dall'uccisione del coniglio. Tutti i passaggi, a parte
cosa
che era anche abbastanza
coniglio?
Perché lo costruivano col coniglio, prendevano era la Llewellyn,
prendevano
i tendini, prendevano le ossa e ci facevano, cioè, era un po' schifoso dentro noi.
Perché io avevo trovato una descrizione di un arco anch'io, ma era in Faced e usavano il legno di tasso.
Magari, no, usavano il coniglio, lo sfogliavano, gli facevano varie cose, facevano la colla, adesso poi non me lo ricordo perché sono passati tanti 20 anni forse, però quello è stato un po' schifoso e anche un po' difficile da tradurre, perché obiettivamente vai a capire come parti da un coniglio e fai un arco, quindi sì, anche quello è stato un po' più difficile. Però per il resto sì, in effetti io penso che al di là della scelta dei nomi,
sì, il fantasy è molto più liscio.
Sì, certo, anche là devi avere una grande inventiva, perché non è facile arrivare, come diceva Annarita,
forse richiede una maggiore padronanza della lingua italiana, perché deve avere un livello di scorrevolezza del testo diversa, più letterario che non la fantascienza.
Io parto sempre dal presupposto che se fai un traduttore italiano dovresti
sì, ma no, 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 non mi sono spiegata. La fantascienza è più, come posso dire, immediata, frasi più secche. Invece il fantasy tende ad avere un respiro più ampio, per cui devi stare più attento. Cioè, ti richiede
sì, però forse dipende anche dall'autore. Prendi ad esempio la Bujold, secondo me c'ha
La Bujold sì, non l'amo particolarmente.
A me invece sì, a me piace tantissimo lei come scrive, io la trovo scorrevolissima.
No, a me non è piaciuta granché, onestamente.
Abbiamo un'altra domanda.
Posso fare una domanda un po' fuori? Come può uscire una traduzione con quella di Breck, di Ancillary Justice?
Dovresti chiederla a Fanucci?
No,
non puoi chiederla a me.
Non so chi è, perché che traduzione è e perché fai la domanda.
Ecco, esatto, condivido.
Sono voi traduttori, traduttrici.
Sì.
Come può essere pubblicata, secondo voi, una traduzione come quella della Lecky, che è uscita sul primo volume?
Probabilmente
no, ma in che senso? Fa schifo, non ho capito. Guarda, c'è un... C'è un detto molto carino in inglese: pay peanuts get monkeys.
Esatto. Io potrei dirti una cosa che invece mi è stata detta da un editore che non è più in vita, poverino, e non era Viviani, che lui si giustificava dicendo che non poteva pagarmi più di 1.000 euro a libro, perché se doveva pagare di più pigliava il primo neolaureato uscito dalla facoltà di lingue e dava a lui 500.000 euro per tradurre la cosa, è così che poi ottiene le traduzioni schifose, senza nulla togliere al neolaureato, però ci vuole anche il mestiere, perché il mestiere non si impara oggi.
Io sinceramente sarò cattiva, ma io adesso traduco molti pochi libri rispetto a prima, io sono passata da 6-7 libri l'anno, adesso ne traduco uno, massimo due, faccio molto più audiovisivo, perché sinceramente, voglio dire, già mi date roba tipo Igan, no? Vabbè, o mi pagate, o se no andate dal laureato che è appena uscito dall'università, perché... A parte che magari è pure più bravo di tutte e tre
le
persone.
Io ci devo mantenere 16 gatti e una gallina, non posso permettermi di fare questo ragionamento.
Io pure, però io sotto una certa cifra, che per me già è bassa, non scendo, perché sinceramente non esiste, insomma.
Un'altra domanda
Sì, volevo chiedere, quando trovate un libro, un doppio senso oppure un gioco di parole che non può essere reso in italiano, come si risolve?
Lacrime e sangue.
È molto difficile trovare qualcosa che non può essere reso in italiano, molto difficile.
Lacrime e sangue, però, ora che ci arrivi.
Però è la soddisfazione più grande quando riesci a trovare.
Brava. Cioè, guarda, io sono riuscita a farlo da me, perché io sai che scrivo e scrivo in inglese. Tanti anni fa avevo scritto, se ti ricordi, Le grotte di Arcadia per Star Trek, ed era in inglese. E a un certo punto c'era la tipa che c'era McCoy che diceva alla tipa nelle grotte che non erano ancora fuori dai guai, e avevo messo We are not out of the woods yet, che è il modo di dire inglese. Quando sono arrivata a tradurlo, dico adesso questo come me lo giro? Cioè l'avevo creato con le mie mani. E alla fine, perché lei mi rispondeva, da buona vulcaniana, non siamo in una foresta guaritone, siamo in una caverna, perché erano in una caverna. Quindi io dovevo mantenere il discorso e me la sono cavata, non siamo in alto mare, siamo in una caverna, perché noi diciamo alto mare, ma 20 minuti a piangere, a darmi della cretina, perché... Lì non era una traduzione di un altro, mi ci ero messa io con le mie mani in quella situazione.
No, possono capitare le cose che sono intraducibili, nel senso più che altro, secondo me, come contesto culturale. Tipo,
sì.
Cosa cretina, se in un libro, serie televisiva, qualunque cosa sia, viene nominata una marca di saponi o di cereali che è tipica dell'America, ma che da noi non si conosce, a quel punto devi mettere un corrispettivo.
Esatto.
Se lo vuoi mettere e te lo consente la cosa, se pensi che sia ridicolo, cambi, metti generalmente cereali, metti varie cose.
Sì, capita spesso.
Calvin Klein, Levi Strauss.
Magari fosse così semplice, certe volte trovi delle robe che vieni a cercare su Google perché non sai che diavolo è.
Il problema, secondo me, più grave è l'opposto, cioè quando cambiano e non dovrebbero cambiare. Io tanti anni fa ho tradotto una cosa per un'adattatrice, veniva citato l'Hobbit, non era ancora uscito Il Signore degli Anelli, quindi nessuno conosceva Tolkien, nessuno che l'avevamo letto. E le avevo messo una nota grossa così in grassetto: guarda che questo libro è molto famoso anche in Italia, non lo cambiare, lascialo. Risposta sua è stata: beh, ma io non l'ho letto, non lo conosco, quindi cambio. Questa a me è una cosa che dà estremamente fastidio, perché no, tu ti documenti, il fatto che tu non lo conosca non vuol dire niente, avessi quante cose non conoscevo io e ho visto poi invece che erano famosissime.
Ah, zero. Sì. Sì. Speravo ci fosse tempo per un'altra domanda, ma
no.
Noi ci siamo. Facciamo fuori.
Beh, noi siamo ancora qua. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Una produzione Recast Media Factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast@recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.